Situazione generale al 1 agosto 1916 nel paese di Mezzano. La popolazione di Mezzano sta materialmente bene, massime in confronto con le popolazioni di tutti gli altri paesi del distretto. È vero, bensì che in occasione dell'insperato sgombero molti si privarono di bestiame minuto, pochi del bestiame bovino. Ciò nonostante, però, ogni famiglia possiede ancora tanto di bestiame che le basti per il sostentamento. Il denaro non difetta punto. Ne hanno i contadini perché incassarono dei buoni soldi per la recente vendita di bestiame al governo e più ai privati delle ville per la vendita di foraggi e latticini a prezzi rimunerativi. Si noti poi che da più di un anno non pagano un centesimo di gabelle. Più ne hanno del denaro gli osti che mai videro i loro scrigni così ripieni. Figuratevi, alloggiano ufficiali e caduno ricevono 1,50 lire al giorno. Affittano sale e cucine per la mensa degli ufficiali. Un oste, non dei principali, vende al giorno 1 ettolitro di vino e più d'un di birra. A questo aggiungete i numerosi costi che prendono all'osteria i sottufficiali. I sentimenti della popolazione non sono cambiati. Questa specie di redenzione non è abbracciata da nessuno. Però tutti si comportano bene, perché anche trattati bene o sanno dire francamente che in fine dei conti gli italiani hanno fatto loro gran bene materiale e nessun danno. Tutti sono stanchi di guerra e in breve augurano che vincano coloro che sono veramente in grado di por fine a questo vasto omicidio. Questo desiderio di pace è acceso ancor più da un altro desiderio di poter vedere o saper notizie e abbracciare i cari che sono al di là. Così se la pensa in generale, ognun si tiene le sue idee che sono omogenee in tutti. Non si fa di politica e di contenuti, ci accontenta transitoriamente di questa condizione. Dal lato morale non c'è sicuramente da dir tante belle cose, è da consolarsi per vantaggi avuti da che Mezzano è popolato da soldati. La colpa di questo indietreggiare in fatto di moralità non è certo sempre da attribuire ai soldati, ma in proporzione forse più alla leggerezza fenomenale di certe donne e ragazze poco ben sicure anche per là dietro. Del resto non si può parlare di gravi frequenti disordini avvenuti. No, i soldati hanno insegnato la modestia a chi non l'aveva, mentre le donne e le ragazze serie e buone d'una volta mantennero sempre un certo contegno, correttissimo. È diretto bene il comune? Ai posteri l'ardua sentenza. Le opere testimonieranno. Da quasi un anno tutto il potere civile è addossato sull'unica persona di fiducia, il primo sindaco, Francesco De Zorzi, coordinato dal segretario, signor Carlo Zortea, maestro. Difficile è la posizione del sindaco perché deve ubbidire ai superiori, vuole ubbidire agli eguali, non può far ubbidire gli inferiori. Intanto si dice che i padri mangiano e i figli si ingegneranno. Il comune ha preso già buona parte delle sue ricchezze. I boschi che fatti tagliare per ordine o pressione superiore non impinguano le casse comunali, o meglio, le riempiono sì, ma sono o saranno presto vuote. Opere straordinarie non ne furono compiute, a meno che non si vogliano classificare tali la ricostruzione di alcuni ponti abbattuti dagli austriaci o cadenti per età. Speciale menzione merita il nuovo ponte sul Cismon della Copera, opera che costò beffi al comune e sudore ai signori fratelli Bettega, impresari. I prezzi dei generi alimentari e di molti articoli di prima necessità sono elevatissimi. Le persone stipendiate dallo Stato hanno diritto di provvedere presso la sussistenza in fiera, dove si vende a prezzi onesti. Ecco per esempio a quanto si vendono alcuni generi nei negozi privati. Vino 1,20 lire al litro, pessima qualità. 1,30 lire al litro, meno pessima. 1,40 lire, qualità abbastanza buona. Alla sussistenza, invece, si paga 80 centesimi al litro, ora buono, ora pessimo. Birra di vascello, 1 lira al litro, di bottiglia, 60 centesimi. Zucchero a 2,20 lire al chilo. Fu pagato però anche 3 lire nei giorni di scarsezza. Salame a 7 lire al chilo, formaggio di questo casello magro a 2,40 lire al chilo, lardo a 4,40 lire al chilo. Agosto 1916, martedì 1. Dal giorno 30 luglio abbiamo qui in paese un battaglione del 49esimo fanteria che di ritorno dalla prima linea, dopo aver occupato la cavallazza, attende qui l'ordine di recarsi altrove. Oltre il palazzo delle scuole, sono state ridotte ad ospedale anche la casa del frate, a sera delle scuole. Serve per malattie infettive gravi. Il locale dell'asilo, con circa 20 letti, serve per malattie non infettive. La casa Leonardi, alla Coppera, serve per malattie infettive gravi. Si nota un continuo discendere di materiale da guerra. Tutto risale per la gobbera. In questo ospedaletto muore il soldato Cantagallo Antonio, in seguito a cancrena. Mercoledì 2. Sepoltura del soldato Cantagallo. Fu un po' meno semplice dell'ultima, perché il feretro, dalla cappella mortuaria, fu portato in chiesa, dove, dal cappellano, furono recitate le solite preci. Presenziano alla cerimonia funebre anche il signor sindaco, il segretario e il sottufficiale di posta. In chiesa comparvero anche il parroco e il cappellano. Venerdì 4. Muore il caporale dalla Gaspera Angelo, del 49esimo fanteria, in seguito a ferita. Sabato 5. Sepoltura del caporale dalla Gaspera, come per il precedente. Da notarsi solo che il sindaco e il segretario questa volta non vestivano a lutto, né il cappellano militare tenne il discorso. Parte da qui il sottotenente da Montebelluna col suo plotone zappatori. Volle regalare al parroco un bossolo di shrapnel austriaco da 150, intiero fino alla spoletta, da lui raccolto sulla cavallazza. Domenica 6. Muore il soldato Bonora Salvatore del 13° Bersaglieri, in seguito a ferita. Lunedì 7. Sepoltura del soldato Bonora. Di civile non vi intervennero che sindaco e segretario. È da notarsi che la sera del giorno avanti alla funzione della sera, molte donne si radunarono davanti alla cappella mortuaria a recitare il rosario in suffragio ai defunti. Oltre la tomba non vive ira nemica. Martedì 8. Da alcuni giorni è diminuito l'arrivo di feriti. Passò un innocuo aeroplano. Oggi passarono gli ultimi profughi da Siror, rimpatrianti. Qua a Mezzano ci sono da alcuni giorni diverse famiglie profughe da Prade, le quali, dopo aver rimpatriato, furono di nuovo costrette ad allontanarsi dal paese per tempo indeterminato. Mercoledì 9. Ieri sera, questa notte, arrivarono all'ospedaletto numerosi feriti. Muore il soldato Pampana Pasquale, del 216° Fanteria. Parte il battaglione fanteria per canale. Giovedì 10. Sepoltura del soldato Pampana, con l'intervento dei notabili sindaco e segretario. Venerdì 11. Muoiono i soldati Bernardi Umberto del 59esimo fanteria, Pompei Eugenio del 59esimo fanteria, Giusto Salvatore del 13esimo bersaglieri. Sabato 12. Sepoltura dei due soldati Bernardi e Pompei con un unico funerale. Intervengono sindaco e segretario. La sera si fa la sepoltura del terzo, Giusto, alla quale non intervengono le autorità civili. Il troppo stroppia. Domenica 13 passa nel nostro cielo a quota non molto alta un aeroplano italiano. Martedì 15 arriva e si accantona qui un battaglione di bersaglieri. Hanno combattuto sul Colbricon. Mercoledì 16 partono gli ultimi rimasugli del carreggio del 49esimo fanteria. Parte per canale il battaglione bersaglieri giunto ieri. Arriva un altro battaglione del 13esimo bersaglieri. Giovedì 17. Parte per canale il battaglione bersaglieri arrivato ieri. Viene sepolto il soldato Borzi Giuseppe del 60esimo fanteria, morto ieri in questo ospedaletto. Venerdì 18. Arriva una batteria d'automobili da 102. I quattro automobili portanti i pezzi vengono nascosti nelle caniselle, più fuor di mano del paese, nella parte sotto lo stradone. Sono nuovi tipi di cannoni che vengono dalla Francia. Il pezzo è già piazzato sull'automobile, che quando il pezzo tira viene immobilizzato. Sabato 20. neve ai monti, freddo. Domenica 21. Parte per canale la batteria automobili. Da alcuni giorni arrivano verso sera, sulla piazza davanti alla chiesa, molti carri. Ripartono poi la mattina per Feltre, carichi di assi. Arrivano i profughi di Gobbera, col loro curato. Mercoledì 23. Viene sepolto il soldato Grifone Antonio del 215° Fanteria, morto ieri in questo ospedaletto da campo. Di autorità civili intervengono il sindaco e il signor Dalla Sega, assistente postale. Questa mattina si fece sentire un'aria assai fredda. Ci si assicura che da Rolle furono trasportati a Fiera 18 soldati coi piedi congelati. Giovedì 24. Parte mezza batteria che da molti giorni era collocata nel prato delle pile. Questi quattro pezzi sono antiquati e per ridicolo si chiamano napoleonici. È già incominciata l'azione offensiva da parte di Cauria. A questo ospedaletto giungono molti feriti anche da canale. Venerdì 25. Oggi, avanti mezzodì, furono licenziati da questo ospedaletto già 58 feriti medicati. Fu battezzato un illegittimo figlio di un qualche figlio di Marte. Sabato 26. Da giorni, specialmente oggi, è un continuo e rabbioso tuonar di cannoni. La sera, dalla parte di canale, si vedono ascendere dense colonne di fumo. Non si sa di che si tratti. Domenica 27. Parte l'altra mezza batteria delle pile. Lunedì 28. Viene sepolto un soldato. Segue in coda al feretro il sindaco. Un soldato porta una ghirlanda di fiori offerta da alcune signorine di qui. Continuano ad arrivare feriti da canale in gran numero. Martedì 29. Da tre giorni tuona furioso il cannone dalla parte di Sadole. Stando in paese si sente un continuo boato prodotto dall'eco delle cannonate. La gente che abita ai Masi, verso mezzogiorno, attesta, e lo conferma anche chi scrive, che si sente distintamente il gracchiare delle mitragliatrici e persino colpi di fucileria. Giovedì 31. Questo ospedaletto da campo, da 50 letti, numero 131, viene trasferito altrove, in prima linea, oltre Cauria. Parte del personale addetto a questo ospedaletto parte già oggi. I locali, ridotti ad ospedale, continuano ad essere adibiti a tale scopo anche d'ora innanzi. A Mezzano si avrà d'ora in poi una sezione del grande ospedale di Imer, cosicché verranno a stazionarsi qui una parte di medici e infermieri di Imer.